Vediamo di portare a conclusione il cammino di diversi mesi, leggendo il capitolo 5 della prima lettera di Pietro. Ricordate come si è rivolto a noi, in quanto non solo lettori, ma destinatari di questo scritto, Pietro da Roma. Si rivolge a cristiani che provengono dal paganesimo, ormai le chiese dell'Asia a cui si rivolge direttamente sono composte eminentemente da coloro che hanno accolto l'Evangelo, provenendo da un mondo pagano, una cultura pagana, una religiosità pagana. E dunque il fervore, l'entusiasmo, l'intraprendenza di quella svolta che ha segnato la loro vita, ma col passare degli anni il rischio di una ricaduta, il rischio di un ripiegamento, il rischio di un processo involutivo che Pietro affronta in termini molto oggettivi, magistrali, anche se la lettera, come sappiamo, non sviluppa elementi dottrinari originali. A questo proposito, le lettere di Paolo sono sempre creative. Non è il caso della nostra lettera, dal punto di vista della dottrina che oramai è riconoscibile nell'attività catechetica che è condivisa dalle chiese in giro per il mondo, per dire un'espressione un po' magniloquente, però adeguata a un contesto che ormai si sta sviluppando in maniera da abbracciare il bacino del Mediterraneo. Ma lui si rivolge alle chiese dell'Asia, che sono chiese di fondazione paolina o di derivazione paolina, propone un insegnamento che ha il valore di un incoraggiamento. Una lettera destinata a circolare tra le chiese, e la stessa distanza tra Pietro e i destinatari di questo scritto favorisce la oggettività della comunicazione e la messa a punto di spunti di carattere esortativo che diventano particolarmente efficaci anche in altri contesti, compreso il nostro, come ricordava Giulio poco fa. Benedizione introduttiva e poi 5 svolgimenti esortativi. Noi abbiamo letto 4 di questi svolgimenti, siamo arrivati alla fine del capitolo 4. Nel capitolo 5, il quinto e ultimo svolgimento di carattere esortativo. Non è il caso che adesso torno indietro. Sullo sfondo ricordate quella immagine che è già nella sua evidenza plastica è particolarmente eloquente. Mi rivolgo a voi che siete stranieri in casa vostra. Dal momento in cui avete accolto l'Evangelo, avete avviato il cammino della vita nuova, avete sperimentato cosa vuol dire essere stranieri in questo mondo, che è il mondo di prima, che è il mondo di sempre, il mondo a cui siete abituati, eppure una situazione che si è configurata come una vera e propria novità che ristruttura dalle fondamenta tutto l'impianto della vita e l'impianto di quelle relazioni con il mondo circostante, l'ambiente professionale, la vita familiare, il quadro domestico dell'esistenza quotidiana, in maniera tale per cui Pietro a più riprese ci tiene a valorizzare proprio il titolo di forestieri in questo mondo. È una metafora che in realtà è eloquentissima e del tutto pertinente. E i vari svolgimenti esortativi che si succedono e che abbiamo letto fino alla fine del capitolo 4 hanno man mano ripreso gli elementi di questa estraneità che poi bisogna considerare in rapporto a quel nuovo impianto, quel nuovo inserimento, quel nuovo radicamento, all'avvenuto trapianto della vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo, che si trovano coinvolti in una relazione specialissima con il mistero di Dio che si è rivelato. Ma questo non significa essere catapultati tra le nuvole, significa essere ristrutturati nella relazione con il mondo, con le cose, con gli avvenimenti, con gli impegni, con tutte quelle che sono le componenti della propria vocazione, della propria missione, delle proprie responsabilità nella concretezza di chi vive nel mondo. Ecco, un quinto e ultimo svolgimento esortativo. Capitolo 5, e qui in questa pagina di cui ci occupiamo stasera, Pietro fa esplicito riferimento a quella che egli stesso chiama la vita pastorale di coloro che hanno accolto l'Evangelo, e dunque la vita cristiana, come la chiamiamo noi, la vita nuova, in quanto assume connotazioni che sono proprie di un ambiente pastorale, di un mondo pastorale, ed è un linguaggio pastorale quello a cui Pietro ricorre sempre per promuovere, come sappiamo, suggerimenti di carattere esortativo. E qui dunque il richiamo alla vita comunitaria nelle comunità dei discepoli del Signore è evidentissimo. Richiama quella vita comunitaria che Pietro riconduce a due figure che sono strettamente interdipendenti e da cui certamente non si può mai prescindere: la figura dei pastori e la figura delle pecore. Pastori e pecore, ma come subito constateremo, l'interdipendenza tra l'una e l'altra figura, tra le due figure, una interdipendenza che implica una circolarità di posizioni. Questo per noi diventa un segnale particolarmente interessante. Volete che apriamo le finestre?
Sì,
sì. Allora, mangiano le zanzare, vi avviso.
Anche la porta. No.
Vabbè, per voi va bene che ci sì, però è bene aprire.
Preferiamo le zanzare, Anna.
Eh?
Dovendo scegliere, preferiamo le zanzare.
Ok, va bene. Io voglio già.
Parlava di un ambiente d'amore, se ritornate alle battute finali del quarto svolgimento esortativo, come leggevamo un mese fa, un martirio d'amore. Beh, insomma, contentiamoci di qualche zanzara. Così, impertinente.
Era difficile metterla.
Due paragrafi nel testo che ora leggiamo, mi riferisco ai primi 11 versetti, poi dal versetto 12 avremo a che fare con il congedo. 11 versetti, due paragrafi. Primo paragrafo, nei versetti da 1 a 4, e qui sono direttamente interpellati quelli che noi subito identifichiamo come pastori, a cui Pietro si rivolge rivolgendo loro il titolo di presbiteri, sono gli anziani. Poi successivamente si rivolgerà a coloro che si collocano nella posizione delle pecore e a cui Pietro si rivolge chiamando neoteri, i giovani, gli anziani, i giovani. Ma non è in questione l'età anagrafica, è in questione la posizione nel contesto di una vita pastorale che coinvolge la totalità del gregge e determina l'interdipendenza tra pastore e pecore, pecore e pastori. Quattro versetti, leggiamo. Esorto gli anziani, sono i presbiteri, che sono tra voi, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, quale anziano come loro, Pietro si prende come sim presbiteros, com presbitero, testimone delle sofferenze di Cristo. Sofferenze qui è pazzimata, quel sostantivo diciamo occupati a suo tempo insieme con il sostantivo che preso in considerazione il verbo corrispondente paschin, quella passione d'amore di cui Pietro ci parlava e su cui abbiamo riflettuto a suo tempo, i pazzimata, i pateni, le sofferenze di Cristo, e parla di se stesso, partecipe della gloria che deve manifestarsi, pascete, pascete, il gregge di Dio. Ecco, i presbiteri a cui Pietro si rivolge ricevono questa esortazione, pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo e quel che segue. Fermiamoci un momento. Subito c'è da notare che l'esortazione è rivolta ai pastori, pascete il gregge di Dio, ma intanto il gregge è di Dio, non è dei pastori. Questo è pure un richiamo che è collocato qui in maniera estremamente sobria ma anche estremamente efficace. E poi vedete il testo che sto leggendo è impostato in questa maniera: esorto gli anziani che sono tra voi. Dunque si rivolge poi ai presbiteri in qualità di pastori, ma in realtà si rivolge a loro nel momento in cui sta dicendo qualcosa a altri interlocutori. Voi da intendere la presenza di una comunità, quel gregge di cui poi parla espressamente subito dopo, le pecore, come possiamo ridire noi a modo nostro, i neoteri. Esorto gli anziani che sono tra voi. Quale anziano come loro è testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestare? Pascete, adesso si vuole direttamente ai pastori. Ma vedete che nel versetto 1 si rivolge a coloro presso i quali i pastori esercitano la loro attività presbiterale. E più esattamente, notate che qui leggiamo: esorto gli anziani che sono, la mia Bibbia dice tra voi, probabilmente anche la nuova traduzione, in greco lui dice en imen, che sono in voi. E questo particolare non è indifferente, perché si rivolge a questa presenza ancora qui non definita, ma che noi comprendiamo senza alcuna fatica, di una comunità che si sta configurando in rapporto ai pastori, che sono in voi. Ma allo stesso tempo, vedete, questa presenza dei pastori a cui lui adesso fa riferimento sussiste in quanto è immanente nella vita interiore dei cristiani. Esorto i presbiteri che sono in voi. Vedete, non si rivolge a coloro che comandano, a coloro che governano, a coloro che amministrano, a coloro che insegnano, a coloro che svolgono delle funzioni sacramentali di particolare qualità. Si rivolge a coloro che sono in voi. Sono delle presenze che costituiscono la rivelazione di un coinvolgimento interiore nella vita di tutti gli altri componenti di questa comunità. Questi pastori a cui adesso Pietro si rivolgerà espressamente, pascete, si rivolge a loro, ma sono coloro che sono stati identificati fin dall'inizio come presenze che svolgono il proprio servizio, la propria funzione, la propria missione presbiterale, in quanto costituiscono delle componenti della vita interiore degli altri, di tutti gli altri nella comunità. Dicevo inizialmente, vedete che qui il nostro Pietro parla della vita pastorale della Chiesa, non nel senso che ci sono i pastori e poi da loro derivano tutte le attività e le articolazioni di un impianto pastorale che coinvolgerà le pecore, ma lui ha dinanzi a sé la visione di una realtà comunitaria dove le diverse vocazioni sono interdipendenti, sono intrecciate e immanenti le une alle altre. Tanto è vero che subito dopo, qui, quando leggevo nel versetto 2, pascete il gregge di Dio, qui dice che vi è affidato. Dovete sapere che qui il gregge di Dio, che è in voi, la stessa esatta, mentre la stessa espressione usata precedentemente per dire i presbiteri sono in voi, il gregge è in voi, dice ai pastori.
Può fare riferimento a quell'incontro che lui ha avuto con Cristo quando gli ha detto tu pasci, sì, pasci
miei. Sì, sì, certamente, certamente, certamente.
Perché lui in quel momento, quando scrive questa lettera, secondo me si identifica come l'ha visto Cristo. Come Cristo ha visto Pietro, lui vede anche gli altri.
Tutto quello di cui parla poi Giovanni in quella pagina noi possiamo valorizzare e rintracciare sullo sfondo di questo scritto, anche se la redazione poi del Vangelo secondo Giovanni è cronologicamente posteriore. Fatto sta, vedete che qui le pecore del gregge sono in voi, dice, non sono delle entità che vengono gestiti in modo oggettivo, ma sono delle presenze che appartengono al vissuto interiore dei presbiteri. E questa immanenza vicendevole di pastori, pecore, pastori, è la chiave di volta di questa teologia della vita pastorale nella Chiesa per Pietro. Questa interdipendenza di vocazioni, questa appartenenza vicendevole per cui la vocazione dei pastori sussiste nel vissuto interiore delle pecore, e viceversa, la vocazione delle pecore sussiste, si realizza e prende la propria andatura sempre più matura e feconda in quanto è interna al vissuto dei pastori. E adesso è proprio a costoro che Pietro si sta rivolgendo: pascete il gregge di Dio che è in voi, come voi siete in loro. Riguardo, vedete, nel versetto 1, lui stesso, Pietro, si è rivolto ai presbiteri definendo se stesso su presbiteros. I presbiteri, come è vero che appartengono a un vissuto interiore che riguarda la vocazione alla vita nuova e dunque l'articolazione di essa e la possibilità di realizzare quella vocazione, è interna alla vocazione del popolo cristiano la presenza dei presbiteri, dei pastori, e lui dice ci sono anch'io di mezzo. Si presenta facendo appello alla sua condizione di cristiano, testimone della Pasqua di Cristo. Lui dice, Pietro, che si presenta come responsabile di una comunione scatologica. Sono martis, dice, testimone, così leggiamo nel versetto 1, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipa in questo paese, kilonos, la comunione nella pienezza del disegno finale, in modo corrispondente alla vittoria sulla morte di Cristo che è risorto e glorioso, e quindi si presenta in quanto cristiano che è testimone di questa ristrutturazione della nostra vocazione alla vita, della sua vocazione alla vita, in quanto ha partecipato alla Pasqua del Signore, e tutta la sua esistenza è determinata da questa rigenerazione in continuità con la Pasqua di Cristo, morto, risorto, glorioso. E dunque, come voi siete accolti, riconosciuti, acquisiti come una presenza che è determinante nel vissuto interiore della vita cristiana di coloro che compongono il gregge, voi siete in me, in me, in me. E insieme, vedete, voi ed io, in qualità di presbiteri, siamo identificati in quanto la vocazione di coloro che hanno accolto l'Evangelo della Pasqua del Signore, quella vocazione in loro diventa il contesto in cui la nostra presenza assume la sua identità autentica. Vedete, queste sono considerazioni adesso un po' così, un po' grezze, ma a me sembra di fondamentalissima importanza, perché è questa compenetrazione di chiamate con funzioni che sono variamente caratterizzate in una comunità cristiana, che Pietro sta contemplando che Pietro considera come il valore intrinseco dotato di una fecondità sacramentale inesauribile nella missione al servizio dell'Evangelo della Chiesa. I presbiteri sono in noi, noi siamo in loro. E allora dice qui pascete, il gregge di Dio che è in voi, e dice sorvegliando, qui il verbo episcopin, vedete, tradurre con sorvegliare significa fare ricorso a un'immagine di carattere un poco poliziesca, poliziesco, non so cosa dire. Se invece di tradurre con sorvegliare, traduciamo con visitare, perché l'episcopato è la visita, e episcopin è il verbo visitare, e questa pastorale che sta tanto a cuore a Pietro, per cui insiste e incoraggia ed esorta gli uni e gli altri. Adesso si sta rivolgendo ai presbiteri, poi si rivolgerà ai neotti, poi si rivolge ai pastori, poi si rivolgerà alle pecore. Vedete, è una pastorale della visita, la visita, un modo di essere presenti, fino al punto, come già noi abbiamo intravisto, di essere non soltanto accanto, ma addirittura presenze che diventano immanenti nella vocazione altrui, e viceversa, presenze che vengono accolte come componenti intrinseche della vocazione propria. Visitando, d'altronde questo è scontato nella tradizione cristiana, nell'esperienza missionaria, e va proprio la pena di aggiungere pastorale della Chiesa nel corso dei secoli. Il ministero che caratterizza in maniera inconfondibile, in maniera primaria e ineccepibile l'episcopos, il vescovo, è il ministero della visita. Il vescovo visita, ma è sacramento che si pone in continuità con tutta la storia della salvezza, che è la storia della visita di Dio. Il linguaggio episcopale, il linguaggio della visita, è ricorrente nella rivelazione antico testamentale e poi nel Nuovo Testamento. Pensate al cantico di Zaccaria: benedetto il Signore di dire, perché ha visitato, e poi alla fine perché verrà a visitarci. Quella visita che riguarda tutto del passato, già anticipa tutto del futuro. La storia dell'umanità è storia di salvezza in quanto è storia visitata da Dio, e noi adesso siamo depositari di questa constatazione, che oramai non può più essere messa in dubbio, non ci sono più incertezze, la promessa è compiuta, la visa di Dio è realizzata, tutto del passato si ricapitola in rapporto a questa visita, tutto del futuro è da interpretare in rapporto a questa visita. È la storia della salvezza, e Dio è il visitatore, il nostro episcopos. Nella preghiera della liturgia bizantina ritorna costantemente questo titolo attribuito al figlio che Dio ha donato al mondo, il nostro episcopos, il nostro vescovo, il nostro visitatore, colui che è venuto a visitarci e colui che in quella visita ha portato a compimento tutte le promesse che riguardano l'eredità di quanto sta alle nostre spalle, e diventa il criterio interpretativo di tutto quello che ancora la storia umana va affrontando lungo le strade dell'avvenire. E dunque visitando è un sacramento, è un segno rivelativo, è la presenza della Chiesa nella storia umana, è la presenza pastorale della Chiesa, e la stessa costituzione interna della comunità cristiana è pastorale, è questa interdipendenza di vocazioni che adesso assume questa ulteriore sfumatura, un modo di visitarsi e di essere visitati e di essere interpretati nella propria vocazione dalla presenza altrui, e viceversa, essere responsabili della vocazione altrui per come si è rivolti agli altri, quali che siano, tutte le particolari prerogative degli uni e degli altri nella Chiesa, in quanto ci si dà premura di visitarli. E dunque qui lui adesso, a proposito di questa visita, indica in maniera estremamente sommaria tre modalità. Dicendo non ma per tre volte, non per forza ma volentieri secondo Dio. Prima alternativa, la visita non forzatamente ma volontariamente secondo Dio, questo volentieri secondo Dio. Dunque non c'è di mezzo una non c'è di mezzo un esercizio di potere nel senso di un dominio gestito dall'alto, non per forza, ma volentieri secondo Dio, traduce la mia linea, e insiste, non per vile interesse, non per interesse, ma di buon animo, di buon animo, qui si potrebbe dire con generosità d'animo, gratuitamente, non per vile interesse, scroccherdossici, non per motivi interessati, ma gratuitamente. Dunque, non esercitando la forza, ma obbedendo alla intenzione d'amore che è sempre liberante da parte di Dio, adesso dice non per trarne un guadagno, ma gratuitamente. E in terzo luogo dice non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Qui lui dice che questa visita pastorale non viene esercitata dominando, qui dice come leggevo, sulle persone, sui cliri, sul territorio, il territorio umano in questo caso, sì, quindi anche la traduzione che io leggo nella mia Bibbia più che mai comprensibile, non dominando in quel contesto nel quale il gregge ha a che fare con i pascoli che vengono poi suddivisi secondo le varie recinzioni tipiche delle abitudini di altri tempi. Il cliros ha a che fare nel il clero, come diciamo noi, ha a che fare con la ripartizione del territorio in spazi che vengono suddivisi tra le diverse tribù. Sempre bisogna fare riferimento alla terra che era stata promessa e che dal tempo di Giosuè in poi viene abitata dalle tribù di Israele. Allora ogni tribù ha il suo territorio, all'interno di ogni tribù ogni famiglia ha il suo territorio, e quindi i diversi appezzamenti di terreno che vengono distribuiti tirando a sorte. E adesso vedete quel territorio, ma adesso è un territorio umano, non è più un territorio tipo patrimoniale o fondiario, è un territorio umano, non spadroneggiando, non dominando, ma dice facendo i modelli del gregge, cioè aprendo la strada al gregge, si rivolge ai pastori, che sono tali non perché gestiscono un territorio, ma perché precedono il gregge nel cammino. E allora aggiunge, versetto 4, e quando apparirà il pastore supremo riceverete la corona della gloria che non appassisce. Interessante, qui compare questa espressione l'arcipastore, l'archipimin, l'arcipastore, il pastore supremo. Il pastore supremo è il Signore glorioso che viene per instaurare il regno, e dunque questo servizio pastorale, e qui direttamente adesso sono implicati i cosiddetti pastori, è mirato a raccogliere le pecore in vista di quell'arcipastore, perché le pecore si raccolgono attorno a lui. E in questo contesto è più che mai evidente che i pastori loro stessi sono pecore in rapporto all'arcipastore, sono pecore come le altre pecore del gregge che loro hanno visitato. È il vero pastore, e si tratta di imparare a riconoscere il vero pastore, è il ministero episcopale per antonomasia. Insegnare, incoraggiare, sostenere la vita delle pecore perché si raccolgano attorno al vero pastore. E d'altra parte è anche importante constatare come per Pietro qui, quando questo arcipastore verrà nella sua gloria, apparirà, ecco, allora il particolare servizio svolto dai presbiteri troverà il giusto apprezzamento, perché solo quel pastore che viene nella sua gloria per portare a compimento il disegno, solo lui sarà in grado di apprezzare il servizio dei presbiteri. Non saranno, per dire anche in modo un po' banale, né gli applausi né come dire le premiazioni o le provvidenze finanziate dall'otto per mille che premieranno. Solo l'arcipastore. Fatto sta che adesso dal versetto 5 al versetto 11 si rivolge ai neoteri, i giovani, che sarebbero le pecore, e dice così: ugualmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, neoteri siate sottomessi ai presbiteri. Notate che dice ugualmente, e non è un avverbio usato a casaccio, ugualmente. Questa sottomissione, vedete, in realtà è una condivisione di una responsabilità pastorale. C'è un modo di condividere la responsabilità dei pastori da parte delle pecore che conferisce alle stesse pecore, come noi già stiamo comprendendo dall'inizio questa faticosa lettura del capitolo 5, in cui le pecore e se stesse si rendono conto di essere dotate di una responsabilità pastorale. C'è una responsabilità che riguarda i pastori, ma che riguarda anche le pecore. La vita pastorale funziona perché ci sono i pastori, ma ci sono le pecore. E ugualmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Questa sottomissione è una sottomissione che non si configura alla maniera di una sudditanza gerarchica, ma si configura alla maniera di una responsabilità pastorale. Tanto è vero che, vedete, adesso Pietro ci tiene a caratterizzare e valorizzare questa posizione che è assegnata ai neoteri nel suo valore sacramentale. È un vero e proprio modo di essere presenti nella comunità cristiana che diventa segno sacramentale della presenza viva del Signore, perché tutto il mistero cristiano è il mistero della incarnazione, è il mistero della discesa e quindi della risalita, è il mistero di quella obbedienza di cui è stato testimone una volta per tutte il Figlio che nella carne umana si è fatto carico di tutte le debolezze e le miserie. E in questo essere sottomessi, vedete, Pietro non sta chiedendo alle pecore del gregge di obbedire e smetterla di velare in modo inopportuno, sta chiedendo loro di radicarsi nella profondità, nell'intensità, nella autenticità della loro vocazione di cristiani redenti, quelle creature umane che hanno incontrato il Redentore della loro vita, in quanto lui si è sottomesso a tutto e a tutti, in quanto lui si è fatto piccolo. Vedete come per Pietro qui sta ragionando su un tema che in tanti modi per noi può diventare quasi antipatico o preoccupante. Obbedisci perché gli altri comandano. Non sta dicendo questo. Nella Chiesa c'è chi comanda e c'è chi deve obbedire. Non sta dicendo questo. Sta dicendo, vedi, che in quella posizione che ti riguarda, tu hai a che fare con la novità di Cristo, che nel suo sottomettersi a tutto e a tutti, e nel suo farsi piccolo, ha portato a compimento l'opera redentiva. Vedete, leggiamo: ugualmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, rivestitevi tutti di umiltà, dice qui. In greco il termine tapino frosini, il sentimento della piccolezza. Rivestitevi, è come mettersi un grembiule, questo è un verbo un po' curioso, piuttosto raro quello usato qui. Vedetevi un grembiule. Annodatevi il grembiule, uno si stringe il nodo sulla pancia perché se no non serve niente, svolazza e si perde per la strada. Ecco, perché dice sentimenti di piccolezza gli uni verso gli altri, perché, e cita il libro dei Proverbi, Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Gli umili sono i tapini, i piccoli, dà grazia agli umili. Dunque adesso riprende: umiliatevi. Anche qui vedete il verbo umiliarsi, un senso di umiltà, forse sono espressioni a noi non tanto simpatiche e che avvertiamo spesso cariche di molteplici ambiguità. Ma qui dove dice umiliarsi, tapinossite, dice. Lasciatevi ridurre alla piccolezza. Quella piccolezza, vedete, che acquista un valore pastorale, perché diventa il segno, possiamo ben dire, sacramentale di quel sentimento della piccolezza che costituisce il principio dell'opera redentiva compiuta dal Figlio di Dio nella carne umana. Quel sentimento della piccolezza di cui parla Paolo, peraltro una lettera ai Filippesi: rivestitevi tutti dei sentimenti di Cristo, lettera ai Filippesi, che si fece piccolo. Lettera ai Filippesi, lui qui non sta dicendo niente di nuovo. Il farsi piccolo, che nel cuore di Cristo è diventato la rivelazione per noi di quello spazio che nel suo vissuto passato attraverso la carne umana fino in fondo alla morte è divenuto così capiente per contenere tutto e tutti, tutto del tempo nella storia umana, tutto del cosmo, nell'ordine e nella complessità della creazione. Si è fatto piccolo e vedete gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo. La tapino frosina, il sentimento della piccolezza. Ne parlavamo in altre occasioni, quindi voi forse ricordate, e questo sentimento della piccolezza, tapino frosina, come viene ancora citato qui, questo l'equivalente di quella che mi sembra di capire Francesco d'Assisi chiamava la minorità come un modo di stare al mondo che apprezza e il dono che è presente in ogni creatura di Dio, anche nelle situazioni avverse, incerte, problematiche. Ogni creatura di Dio porta con sé e in sé un dono rispetto al quale io sono debitore, sempre minorità, è il sentimento della piccolezza. Ma l'opera redentiva, vedete, si è compiuta nel momento in cui il Figlio di Dio si è fatto piccolo, e si è fatto piccolo non perché si era trapito, si è fatto piccolo perché gli si è aperto il cuore in misura così spalancata che tutto del mondo ha trovato dimora in lui. Per questo dice Paolo nelle lettere di Filippesi, Per questo è Kyrios, è Signore. È Signore dell'universo, è Signore della storia umana. Per questo è il cantico cristologico della lettera ai Filippesi. Per questo è il Signore. Per questo non gli sfugge niente, non gli sfugge nessuno. Non si perde più niente del passato e del futuro. È Kyrios, perché si è fatto piccolo. E tappeno se ne afton, dice Paolo. Sentimento della piccolezza, ragiona su questo Paolo nella lettera ai Filippesi. E qui vedete Pietro riprende, rivestitevi tutti di quel sentimento di piccolezza che vedete già costituisce un valore di riferimento nella catechesi corrente. Non è che Paolo, Pietro qui sta inventando qualcosa di straordinario, sta scritto nel libro dei Proverbi. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia ai piccoli, e quindi lasciatevi ridurre in piccolezza, questo versetto 6, dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Dunque poco fa vi dicevo disponibilità al servizio rivestendo il grembiule qui adesso viene ulteriormente illustrata da Pietro come quel cammino nella vita che attraverso una sempre più intensa, profonda, radicale esperienza di piccolezza nello spalancarsi del cuore diventa un cammino di liberazione rispetto a tutte quelle che sono le preoccupazioni, gli affanni. Qui c'è di mezzo la citazione del Salmo 55. Gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. E vedete che questo lasciarsi ridurre in piccolezza diventa il modo autentico per rendere testimonianza alla mano potente di Dio a cui ci si consegna, e quella mano potente che solleva i piccoli, perché vi esalti, perché vi sollevi al tempo opportuno. È il verbo ipsum, che è lo stesso verbo che compare nel cantico cristologico della lettera ai Filippesi a cui accennavo poco fa. Si fece piccolo, per questo Dio lo ha esaltato, lo ha sollevato e lo ha reso Kyrios, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Non è un nome anagrafico, è il modo di essere in relazione con tutto e con tutti, per cui è Signore innanzi al quale ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama che Gesù Cristo è Kyrios. A gloria di Dio. Ecco, e qui vedete lui dice la potente mano, perché vi sollevi al tempo opportuno? Lasciatevi ridurre in piccolezza. Vedete come tutto per Pietro è veramente nella vita cristiana modalità di testimonianza sacramentale all'evento di Cristo. E si è rivolto ai pastori in quel certo modo, adesso si rivolge alle pecore, a noi tutti in quest'altro modo, ma sono modalità complementari. Da intendere alla maniera di quel circuito che accennavo inizialmente, per cui tutto fa costantemente riferimento all'evento redentivo di Cristo, che si è fatto piccolo e che in questo modo è diventato nel suo cuore aperto il Signore a cui la nostra esistenza umana appartiene. E dovunque nella diversità delle strade, nella complessità degli eventi, con tutte le contraddizioni del nostro vissuto umano, noi ci troviamo alle prese con le vicissitudini di questo mondo, ritroviamo dimora nel cuore di Cristo. E vedete, la vita pastorale nella Chiesa funziona così. E insiste adesso dal versetto 8 al versetto 11 con un'ulteriore esortazione indirizzata ai neoteri, come già sappiamo, giovani, pecore del gregge, siate temperanti, vigilate, ecco, un incoraggiamento orientato a rimarcare la necessità di questa vigilanza. Il vostro nemico, il diavolo, vigilanza, nel tempo della debolezza giovanile, può anche darsi che gli anziani ringiovaniscano all'improvviso a questo riguardo, con particolare disinvoltura, non è mica detto che appunto si tratti di anzianità o giovinezza anagrafica, l'esposizione a contrarietà, contestazioni, prove di ogni genere, questa esposizione è da prevedere. E quindi siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Cioè, di mezzo il ruggito del leone, un'espressione questa che ricorre più volte nel Salterio, e non solo. L'avversario, il diavolo, il divisore, come ben sappiamo, vuole separare, vuole disperdere, è un'attività incalzante la sua. Vuole approfittare della debolezza umana, un assedio che approfitta della paura che può incutere, e in questo modo, vedete, provoca motivi di dissesto nel contesto di quella vita pastorale che Pietro in tutti i modi qui vuole invece valorizzare come meta. E dunque dice: leone ruggente va in giro, cerca chi divorare. Bisogna parlarne senza restare sgomenti, perché resistete gli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi, gli stessi pazzimata, ritorna il sostantivo usato a proposito delle sofferenze di Cristo, e gli stessi patemi della condizione umana. E qui vedete per Pietro questa resistenza a cui chiama tutte le pecore del gregge, e il gregge nel suo complesso, compresi i pastori in questo contesto, questa resistenza è fondata sulla certezza di condividere un'unica storia, una storia, vedete, patetica, l'unica storia di un amore appassionato con una moltitudine di fratelli che sono sparsi per il mondo, adelfotis, una moltitudine di fratelli. Gli stessi pazzimata, un amore, un amore appassionato, e la resistenza, vedete, diventa nel proprio vissuto personale, ma un momento di comunione aperto all'incrocio con i momenti nei quali si svolge il cammino della vita cristiana di una moltitudine di altri discepoli in giro per il mondo. Questo riguardo Qui nei versetti che stiamo leggendo riemerge sullo sfondo una citazione del Salmo 22. Il Salmo 22 è il salmo con cui ha pregato Gesù moribondo, stando alla passione secondo Marco e secondo Matteo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 22, è tutto il salmo. E nel versetto 23 annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Non è la preghiera di un disperato, è la preghiera di un moribondo che chiede aiuto e non la trova, è solo, c'è solo Dio. Il tu è la paternità di Dio, è il futuro. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, siamo detti tutti. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Dice: io sono un verme, non più un uomo, sono schiacciato, rifiutato, disprezzato come un verme, non c'è più nessuno disposto a prendermi in considerazione e ad accettarmi. Tu, mio Dio, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete, se tu sei padre per me, per la moltitudine umana, là dove gli uomini sono poltiglia fangosa che viene dalla terra e ritorna alla terra, e dove i vermi imperversano, tu sei padre dei miei fratelli. Annunzio, vedete che il Salmo 22 ha questa una straordinaria potenza e di evangelizzazione. Annunzierò il tuo nome ai miei, è un versetto che viene ripreso nel Nuovo Testamento, penso anche qui. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Adesso vedete tutti, e infatti il Salmo poi si conclude con una visione di una assemblea di, di fratelli, di una comunità che si allarga per certi concetti fino a diventare l'umanità di ieri, del passato, quelli che già sono morti, quelli che ancora non sono nati, tutti i miei fratelli. Lui annunzierò il suo nome, è la paternità di Dio. Tu ti compiaci di un verme come sono io? Ecco che per tutti gli uomini, per quanto ridotti alla misura di verme, la tua paternità ormai è dimostrata. Questa è l'opera del Signore. Ricordate che il Salmo si conclude con un grido, è un grido di vittoria. Gridando ad alta voce, Gesù spirò. Ha recitato il Salmo per intero, secondo le due passioni a cui accennavo precedentemente, Marco e Matteo. E dunque qui vedete gli altri come voi, e insiste, vedete il versetto adesso 10, e il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria. Qui è proprio la vocazione alla vita che avete ricevuto e che noi abbiamo ricevuto, ciascuno e tutti insieme, il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, in Cristo. Dunque, questo per noi ormai è il tempo della rivelazione riguardante la paternità di Dio. Certo. E dunque egli stesso vi ristabilirà dopo una breve sofferenza. Dunque qui di nuovo è quel percorso di vita che si viene realizzando come luogo penoso dove le amarezze, le difficoltà, le contrarietà si succedono fino a morire, e d'altra parte è proprio in questo percorso di vita che si viene impregnando di una passione d'amore. Egli stesso vi ristabilirà dopo una breve sofferenza, vi confermerà, vi renderà forti e saldi, a lui la potenza nei secoli. Amen. Notate che in contrappunto a questa passione d'amore, un quadruplice manifestarsi della fedeltà di Dio. Notate che Pietro non ama andare a ipotizzare eroismi particolarmente significativi, grandiosi, e che poi la geografia del futuro celebrerà, gli eroismi inutili. Ci si tratta di stare aderenti al dono ricevuto, alla grazia ricevuta, a quella vocazione che ci identifica come figli ormai, che passano attraverso tutte le pene della nostra condizione umana, ma sono pene d'amore. E allora vedete, l'operare di Dio, guardate un po', quattro verbi qui: vi ristabilirà, vi confermerà, vi renderà forti, vi renderà saldi. Sono quattro verbi in crescendo, c'è anche un ritmo particolare nel testo in greco, che non è un'opera letteraria pregevolissima, però certamente Pietro si è fatto aiutare, come subito poi adesso registriamo leggendo il congedo della lettera, da qualcuno che certamente la sapeva più lunga di lui, e vedete che è proprio questo succedersi in ben quattro verbi: vi ristabilisce, vi conferma, vi rende forte, vi radica su un fondamento incrollabile. A lui, ecco, a questo punto un'irruzione dossologica. A lui la potenza dei secoli, amen. Una dossologia che aveva già avuto un riscontro precedentemente nel corso della lettera, come probabilmente ricordate, e poi siamo così rimandati alla grande benedizione introduttiva nei primi 12 versetti. E quindi siamo arrivati al congedo, e adesso rapidamente ci sbrighiamo. Versetto 12: vi ho scritto come io ritengo, brevemente, per mezzo di Silvano. Ecco, Silvano l'ha aiutata. Silvano ha collaborato, sarebbe Silla,
è andato con Paolo a portare,
collaborato con Paolo
quando hanno fatto il concilio lì, che mi pare era quel testo lì, che c'erano le quattro colonne che dovevano rispettare per vivere in comunione fra ebrei e non cristiani.
Silla lo ha accompagnato nel terzo grande viaggio missionario, nel secondo, e poi nel secondo grande viaggio missionario. Silla lo ha accompagnato, Silvano. A proposito di quello che dici tu, negli Atti degli Apostoli, capitolo 15, lì da Antiochia salgono a Gerusalemme con Barnaba. Beh, Silvano, che adesso è accanto a Pietro, a Roma, gli ho scritto brevemente. Per me di Silvano, un fratello fedele, la ripresa di quanto dicevamo poco prima circa il vincolo di fraternità che oramai raccoglie i discepoli del Signore nella molteplicità delle chiese, per esortarvi, adesso lo sappiamo, per l'esperienza già verificata, abbiamo letto la lettera prima di Pietro, è stata scritta proprio a questo scopo, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio, in essa state salvi. Dunque è il valore della vita nuova, della vita cristiana, a cui questi ex pagani hanno aderito e che oramai li identifica in maniera inconfondibile, che deve essere valorizzata adeguatamente. La vita nuova. E naturalmente, vedete, questa conferma fa tutt'uno con anche un'esperienza sempre più intensa nel discernimento interiore di quali rapporti di fraternità collegano coloro che hanno accolto l'Evangelo in diversi contesti di vita, in diversi ambienti geografici, culturali, sociali. E tra l'altro, vedete, Paolo scrive da Roma e si rivolge a chiese con le quali lui personalmente non ha avuto a che fare. Però, vedete, la relazione fraterna è dotata di un'efficacia tale per cui supera tutte le distanze. E quindi questa lettera ne è una conferma empirica, pratica, operativa. E insiste, vi saluta la comunità, vedete, adesso c'è di mezzo la chiesa che sta accanto a Pietro e che si trova a Babilonia, cioè a Roma. Babilonia è Roma. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi, eletta come voi. All'inizio nell'indirizzo della lettera, forse ricordate che si è rivolta a questi cristiani delle chiese dell'Asia, dice: noi eletti su cui è stato asperso il sangue di Cristo, eletti. E dunque questa chiesa, questa che è la chiesa presente a Babilonia, cioè a Roma, capitale dell'impero, e è stata eletta come voi, dimora in Babilonia. E anche Marco, mio figlio, dunque c'è Silvano, c'è anche Marco, e tutto lascia intendere che sia Marco l'evangelista. Qui Pietro e i cristiani di quelle chiese, ma è la chiesa di Roma e le altre chiese nella proiezione di un unico disegno di carattere elettivo, redentivo, perché l'Evangelo ricevuto sia trasmesso, e dunque il popolo cristiano convocato per collaborare tutti e ciascuno nel contesto pastorale di cui ci parlava poco prima, collaborare al servizio della evangelizzazione. C'è tra l'altro presente anche Marco, e questo per noi è particolarmente interessante. Salutatevi l'un l'altro con un bacio di carità. Ecco, un bacio di carità, un bacio agapis, di agapi. Vedete che questo significa che circola un unico respiro, il bacio come comunione di un soffio vitale che viene condiviso, è quell'unico respiro che circola superando tutte le distanze nella geografia, le distanze anche per quanto riguarda le misure temporali, nel corso della storia umana, le distanze per quanto riguarda le posizioni culturali, sociali, istituzionali, di ogni persona, c'è un unico respiro. Salutatevi, e questo modo di salutarsi, vedete, qui come anche altrove, sempre nel Nuovo Testamento fa riferimento all'evangelizzazione. C'è un modo di salutarsi che si chiama Evangelo. E vedete che questa è proprio la prerogativa per antonomasia della madre del Signore, che riceve l'annuncio dall'angelo, diventa annunziatrice, è evangelizzata, diventa evangelizzatrice, è salutata. L'angelo dice: il saluto dell'angelo per lei, motivo di stupore, e lei diventa salutatrice, se si potesse dire, perché si presenta alla cugina Elisabetta e la saluta. E il saluto provoca il sussulto nel grembo di Elisabetta, di quel bambino che porta in pancia da 6 mesi e che si muove nella gioia, il cantico che ne consegue, il Magnificat, è l'espressione primigenia e, per così dire, magistrale della evangelizzazione. Maria evangelizzata, salutata, annunziata, diventa evangelizzata. Saluta, c'è un modo di salutare, poi tra l'altro è nella tradizione cristiana, della tradizione orante della Chiesa, il Magnificat non manca mai al tramonto del sole, ecco, questo al tramonto del sole, quando incombe la notte, saluta.
Perché viene sempre fatto nei vespri?
Proprio nei vespri, quando viene il buio, le ombre si allungano, il cuore comincia a battere, chissà quale rischio andiamo incontro, chissà dove sprofondiamo, chissà in quale abisso siamo intrappolati, viene la notte, saluto, è l'Evangelo. L'Evangelo è vittorioso sulla notte della storia umana. Salutatevi l'un l'altro con un bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Fermiamoci qua.